Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Problemi socio-intercultural cromatici oggi a cose molto americane. Credo.
Sì, ve lo avevamo promesso in realtà, è un miracolo sì. Che me lo sono ricordato, perché c'era venuto in mente durante la registrazione e poi me lo sono completamente dimenticato fino a stamattina. Ma il concetto è perché negli Stati Uniti durante il boom o i boom economici la gente compra le cose di colori noiosi.
E eravamo partiti dalla moquette che era beigiolina e che perché sta bene su tutto, ma non è proprio così, non è che sta bene su tutto e basta, c'è una ragione che parla di ricchezza percepita ovviamente.
Sì, più che altro è un po' come una cosa rappresenta la liberazione dalle preoccupazioni, oh, finalmente sono fuori dai guai, compriamo qualcosa di bianco o di grigio o di beige.
Sai che non so bene come essere fuori dalle preoccupazioni, non mi è mai successo, ma credo che festeggerei facendo tutto il contrario.
Probabilmente sì, ma c'è anche da dire che se si leggono le ricerche di mercato da questo punto di vista, in effetti l'Europa reagisce ed il mercato in Europa reagisce in maniera completamente diversa. Però beh, ci sono le idiosincrasie personali. Io, per dire, non comprerei mai niente di bianco e non l'ho mai fatto nella vita perché restano le ditate.
Ma qualcosa di bianco, stiamo parlando di qualunque oggetto, cioè dall'automobile al divano?
Qualunque oggetto, cioè al di là del fatto che non sono un uomo Apple per principio, ma il fatto che sia bianco comunque lo rende particolarmente inaccettabile, cioè non potrei, passerei le giornate togliendo le ditate. Iniziamo col dire che si tratta di un'affermazione definita in negativo, per l'appunto. Siccome nei momenti di crisi si comprano cose di colori sgargianti, finalmente quando le cose vanno bene ci si dà alla pazza gioia comprando cose bianche.
Cioè, puoi smetterla di fare il pirla, adesso stiamo tranquilli. Vai.
Sì. Ok. Esatto. In particolare, per quello che riguarda le auto, i colori del benessere economico sono il bianco, il grigio e l'argento. E l'affermazione appunto è una verità macroscopica, soprattutto quando si parla di questo settore. E peraltro il ragionamento è esattamente lo stesso in tutto il mondo come punto di partenza, ma negli Stati Uniti è completamente diverso il punto di arrivo. Per quanto riguarda le auto, nel mondo bianco e grigio sono considerati colori sicuri, safe, perché non perdono il loro valore sul mercato quando si cerca di rivendere la vecchia macchina.
Non va e non passa di moda, mai.
Sì, tendenzialmente non ti dai alla pazza gioia e compri una BMW arancione perché hai paura di non riuscire più a rivenderla. Mm. O una Uno blu. Esiste ancora la Uno?
No, da molto tempo non esiste più la Uno. La Uno è stata soppiantata dalla Punto e la Punto esiste ancora.
In Nord America non è vero tutto ciò. Le auto che perdono meno valore sono arancioni e gialle.
Ah!
Che perdono circa il,
certo.
Sì, perdono circa il 21% del loro valore in un anno contro al 30% delle auto bianche o grigie o argento. C'è ovviamente un perché.
Vai.
Le auto arancioni o gialle vengono usate meno. Non vengono usate dai venditori se non nei fine settimana o quando sono in borghese, e non vengono usate dai pendolari. Nel primo caso perché considerate poco professionali. Nel secondo caso perché più vistose e quindi erroneamente percepite come più desiderate dai ladri. Dai ladri.
Ah,
peraltro, okay. Erroneamente. Nel senso che i ladri non vogliono auto vistose.
Evidentemente no, la Corolla grigia dovrebbe essere the car to go per qualsiasi ladro, un po' come qua la Punto grigia.
E difatti è così, ma il consumatore, il primo pensiero che fa, no, non compro un'auto arancione perché me la rubano subito.
Che ridere, pensa te, stavo pensando alle macchine arancioni qua, qua invece probabilmente siamo sempre in, almeno percepita, crisi, motivo per cui le auto arancioni o di colori sgargianti, chi ce le ha di solito è lo sborone, cioè quello che si
Sì,
compra la macchina sportiva per farsi vedere.
credo che siano leggermente più popolari nel nord Europa, in
Sì.
Germania e in Scandinavia, perché sono più visibili col
Sì.
maltempo.
C'è anche una correlazione, questo immagino anche negli Stati Uniti, c'è una diretta correlazione fra incidenza di incidenti, fra le macchine scure e chiare, cioè le macchine scure cioccano di più, vengono prese dentro più spesso, c'è niente da fare.
Ah, questo non
Sì,
lo sapevo.
siamo esseri
Cioè,
semplici.
il fattore sborone non incide, cioè uno che nel sud Italia compra una BMW arancione, un pirla e va a sbattere più volte, no?
No, perché si teneva conto del subire tamponamenti, quindi
Ah,
appunto
ok.
situazioni in cui, se no certo l'avrei detto anch'io, però invece no, sono situazioni in cui si subisce, in cui non ti vedono, pratica.
Questa cosa delle auto decide anche della fortuna o della disgrazia dei concessionari di auto, che negli USA funzionano in modo completamente diverso che in Europa, e ora non mi ricordo se ne abbiamo già parlato di come funzionano i concessionari
No,
a cose
mai.
molto americane. Fatto sta che chi ha un concessionario scommette sull'andamento dell'economia quando comprerà le auto che dovrà rivendere, perché di fatto sono sue. Loro fanno il prezzo, ci mettono i soldi, si assumono il rischio di quante comprarne per evitare che ci siano tempi di consegna, che sono il fattore che rendono un'auto invendibile, eccetera, eccetera. Se c'è un boom economico ed hai comprato uno strafottio di auto bianche, poi all'improvviso scoppia una crisi, sei fottuto.
Ah, certo, quindi sei, cioè, se te la senti calda, come si suol dire, cioè se sei coraggioso, le prendi di colori tranquilloni.
Esatto. Quello è ciò che fanno. Accennavo al fatto che qua funzionano in maniera diversa i concessionari di auto, perché sono nel mercato americano quello che da noi sono i notai, non come settore, ma sono ereditari e sono territoriali. Se tu sei il
Pisciano sugli
concessionario
altri concessionari.
della Fiat, della Bay Area, ci sei solo tu, non ce ne può essere un altro per altre 80 miglia e viene tramandato a tuoi figli nelle generazioni a venire.
Una casta.
È assolutamente una casta e cambia fra l'altro tantissimo il modo in cui si fanno le pubblicità delle auto, perché ovviamente siccome chi costruisce le auto non vende le auto e le auto vengono vendute da un tizio con la giacchetta rossa che fa il prezzo al momento, tutti gli spot non parlano di prezzo, devono essere il più generici possibili.
Ah, certo, perché non, se no gli mandi in vacca gli affari a quello lì.
Un po' per quello, un po' perché proprio non, la strategia di vendita lo fa il concessionario sul territorio. Infatti, appunto, se vedi gli spot di auto negli Stati Uniti sono quasi tutti super generici e basati sulla sicurezza. Questo anche per il fatto che investono 50 bambini alla settimana sul vialetto andando in retromarcia. Ma...
Ah già, è vero, sì, questo era
Sì.
emerso. È vero che...
Che
scusami.
è il motivo peraltro per cui Marchionne era furibondo all'inizio, il fatto di non poter vendere la 500 come voleva lui. Si
Ah, pensa a te, si è preso male? Si era preso male?
era preso malissimo, poi la 500 in realtà è iniziata ad andare bene proprio grazie ad alcuni concessionari molto... intraprendenti che hanno iniziato a pubblicizzare a livello locale la 500 come l'auto fighetta e hipster se non ti puoi permettere la Mini Cooper. Grosso
Che poi è quello che è alla fine.
modo sì, però appunto sul livello nazionale non funzionava e per esempio nella Bay Area ne hanno vendute uno strafottio. Burlingame, qui la 500 nella Bay area si vende a Burlingame,
Beh, è
che è
il
un
nome del
posto,
concessionario? È il posto?
è una località
Ok.
che è dove ci sono tutti i concessionari di auto Bay Area.
Senti, è vero che i venditori di macchine, quando ti fanno vedere la macchina in America, a un certo punto tirano una pacca sul tetto della macchina?
E io non ho mai comprato una macchina, quindi questa cosa non la so.
Potresti andare un attimo a comprare una macchina e poi tornare?
Posso fare un tentativo, spero di riuscire a uscirne senza effettivamente comprare una macchina, perché sono particolarmente insistenti. Posso dire che è vero che ci sono quei cosi ad aria che agitano le braccia.
Come uno scemo, quello lì dei Simpson,
sì,
l'omino che agita le braccia come uno scemo.
E fra l'altro mi sono vestito 3 volte ad Halloween da quello lì. Perché ho le braccia lunghe. È vero che quando vendi un certo numero di auto ti danno una giacca di un colore particolare?
No, davvero?
Sì, non è la giacchetta rossa che ti danno nei Simpson, ma i venditori funzionano esattamente come nella fiction, e quando un venditore vende qualcosa suona una campana per far vedere agli altri: ah, io l'ho venduta e tu no, e dopo un certo numero di vendite hai diritto ad un abbigliamento, ad una, sì, un pezzo d'abbigliamento, un qualche cosa, una coccarda.
Questa roba con... La coccarda è una parola che detesto. E questa cosa dei colori, che ha, cioè c'è un codice alla fine anche nel modo in cui si abbigliano i venditori di auto, è curioso.
Sì, non so esattamente che tradizione ci sia dietro alla giacca rossa dei venditori, ma è davvero tanto tanto comune, che fra l'altro è strano perché li fa sembrare tutti come dei soldati canadesi, quindi
sì, o un concierge dell'albergo anche.
Sì, proverò a guardare dentro il significato recondito della giacca rossa per i venditori. Ma torniamo al colore della crisi, perché non è solo una questione di mercato dell'auto. Per quanto riguarda l'abbigliamento, in Nord America c'è una componente da noi quasi sconosciuta, che sono i thrift shop, che è dove si vendono e comprano vestiti usati.
Solo vestiti?
No, un po' di tutto, ma fondamentalmente è dove ci si veste se non sei una persona agiata.
Ok.
Sono davvero popolari, anche nelle classi medie, e sono la prima risorsa a cui ci si rivolge nei momenti di crisi. Prima di vendere qualsiasi cosa si vanno a vendere i vestiti.
Ma dai, che roba!
Sì. Fra l'altro, soprattutto fra i giovani, è un modo per avere un... guardaroba estremamente vario, nel senso che vendi delle cose dopo poche volte che le hai messe e ne compri delle altre, e tendenzialmente fai dei buoni affari, trovi delle cose decenti. Io li uso tantissimo, per dire, che è una cosa che quando stavo in Italia pensavo fosse proprio il posto dei poveri.
Che curiosa cosa, questa cosa di vestiti. No, scusami, stavo pensando a un'altra cosa, una usanza statunitense che è interessante, che è il motivo per cui a un certo punto sono diventate, molto tempo dopo, sono diventati di moda nell'ambito hip hop e poi non solo, il fatto di portare le robe con le etichette, tipo il cappellino con l'etichetta appiccicata, che adesso non si vede più tanto, il maglione con l'etichetta ancora attaccata, che sembrava, cioè una prima lettura sembra che vuoi far vedere che hai la roba super nuova. In verità, quell'usanza era perché si prendeva in negozio quella roba il venerdì oppure il sabato, sabato sera ci uscivi, ci facevi il figo e lunedì lo riportavi indietro.
Sì, esattamente. E poi per altri versi ha esattamente la funzione che da noi hanno, non so, le magliette tutte uguali di Decathlon. Nel senso, da un thrift shop ti puoi comprare 50 magliette a $1 l'una, tutte con una scritta scema addosso.
Fichissimo, certo.
Sì, sono una cosa davvero inedita, venendo dall'Europa, che pensavo fossero rivolte a tutt'altro tipo di pubblico, e invece molto usata. Inoltre sono sono uno strumento che rispecchiano la classe sociale dove sono collocati. Per dire, i thrift shop a San Francisco sono fighissimi, perché c'è un sacco di gente piena di soldi che continua a vendere cose bellissime.
Ah, certo, chiaro, quindi dà le robe stilosone.
Sì, vedi proprio tanto la differenza di stato sociale della zona in cui vai a comprare i vestiti usati a seconda di cosa ci trovi. In questo ambito i colori che sono più rivendibili sono il rosso e il blu. Probabilmente perché sono gli unici due che resistono a qualche lavaggio, posto che come abbiamo già raccontato, i detersivi sono fatti da aggressivi chimici fuori legge in Europa dagli anni 60.
È vero, chissà la preponderanza di vestiti slavati che ci sono.
E tendenzialmente, a parte appunto le t-shirt con le scritte stupide o con i vari brand che sono davvero tanto scolorite, si trovano tantissimo denim, quindi tela jeans ovviamente, e tante cose rosse e blu perché sono effettivamente il colore che regge di più. Quindi appunto, se non sei ricco, non vai di lino bianco, perché sai che se dovrai rivenderlo, il lino bianco probabilmente non viene pulito, si rovina subito e non ci fai tanti soldi, insomma.
Certo, non è un buon investimento. Quindi un teenager americano o comunque un giovane ha nell'armadio effettivamente un piccolo tesoretto che è spendibile nel momento di difficoltà.
Sì, 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 guarda, nel primo mese di Covid c'erano le file di ragazzetti davanti ai thrift shop, interi isolati.
Per vendere tutto.
Sì, ed è appunto in generale, finché sei abbastanza giovane, oltretutto è proprio una cosa che fai ad ogni trasloco, qui è molto più comune trasferirsi da un lato all'altro dello Stato, piuttosto che portarti dietro tutto, vendi tutto e magari ricompri tutto da un'altra parte, sempre al mercato dell'usato. Non solo, con il fatto che la soluzione abitativa più comune è la casa monofamiliare o tutt'al più ciò che qui si chiama condo, che noi però chiameremmo villetta schiera?
Non lo so, perché il condo, se non sbaglio, è una serie di villetta schiera che però fanno tutte parte dello stesso condominio. Cioè dello stesso recinto, non so come...
Sì...
C'è un guardiano.
Beh, quelle sono quelli i condo delle dei ricchi. Nelle gated community. Ci sono anche i condo senza guardiano. Sì, fanno parte della stessa, proprietà, però quando la compri è tua. Sì, diciamo che architettonicamente è una villetta schiera, dal punto di vista legale probabilmente è un super condominio.
Sì, sì, sì.
Tipo Milano 3, o quei centri residenziali lì. Ed è vero che la casa qui costa meno, ma anche che la manutenzione della casa costa un patrimonio, anche perché il rivestimento spesso è di legno. In questo caso, quindi, anche in questo caso, la casa bianca è un po' il modo di fare il gradasso, dire al tuo vicino: io la casa posso dipingerla quando mi pare e piace.
Certo, perché non dura una minchia, per cui io evidentemente ci spenderai dei soldi.
Sì, tendenzialmente nei posti come tipo il sud degli Stati Uniti, dove c'è sempre il sole, scoloriscono tutte prestissimo. Nel nord si coprono di muffa e di muschi e licheni in un anemen, il che ridefinisce il paesaggio letteralmente di due anni in due anni, non essendoci leggi paesaggistiche. E col fatto che ognuno la casa se la colora come gli pare, ci sono mode passeggere quanto quelle delle scarpe da donna. È sessista dire così?
No, perché hanno delle... No, più che altro secondo me non è corretto, nel senso che la moda maschile per le scarpe, almeno fra i giovani, cambia alla stessa velocità più o meno. Tipo sempre.
Sì, probabilmente
ogni
non
volta
sono
che la Nike caga un modello nuovo.
Probabilmente non sono la persona adatta per parlarne, perché ho solo un paio di scarpe alla volta e sono sempre le stesse.
E sono tutte e due del piede sinistro. Che scarpe sono?
Ma in realtà da quando sto in California, siccome non uso più le calze, ho due paia di scarpe.
Ah, ok.
Ed uno dei due sono dei sandali della Teva.
Ah, beh, grande, grande classico.
Sì, però no, quando stavo in Italia invece erano le Timberland.
Ah, ok, certo.
Sì, ma sì. Proprio lo stesso modello dall'84, anche lo stesso numero.
Squadra
comunque,
che vince, scusami, dovevo dirlo, vai.
Cosa dovevi dire?
Non ho detto squadra che vince, non si cambia, era quello il senso.
No, guarda, sono proprio per la... cioè, se trovo una roba che mi piace, ne compro 25 e spero che andrò avanti per tutta la vita, tendenzialmente. Però appunto non credo di fare testo per nulla. Dicevamo delle case che sono soggette alla moda, con il fatto che sono tutti più poveri nell'anno del Covid, Quest'anno a San Francisco metà delle case sono completamente nere con una porta rossa.
Davvero?
Sì, nel senso che hanno iniziato due o tre e poi è piaciuto a tutti. E adesso ci sono intere vie.
Sai chi è stato il primo ad avere la casa tutta nera a San Francisco?
No, sai no.
Kirk Hammett dei Metallica.
Ma dai?
Però un sacco di anni fa, per cui secondo me la sua moda poi è decaduta.
Probabile. Ah, la porta rossa, perché la porta rossa è parte integrante.
No, non credo. Sapevo solo che era nera e tra l'altro mi colpiva molto perché i Metallica sono di San Francisco e sono il gruppo così che a naso c'entra poco un cazzo con lo spirito di San Francisco, però e mi ricordo di quella roba lì.
I Metallica nella percezione di San Francisco sono piuttosto ondivaghi, nel senso negli anni 90 erano il nemico perché Napster.
Ah beh sì, appunto sì, anche per quelle cose lì.
Ma poi invece ultimamente li ho sentiti rivalutare, non chiedermi perché non...
Ah, interessante.
Non lo so.
Interessante.
Posso chiedere, devono aver fatto o detto qualcosa di...
Di carino.
Di sensato, oppure sono diventati vegani, non lo so. Una di queste
no,
cose
non qua. Credo, ecco, un'altra delle cose che non deponeva a loro favore per quanto riguarda la cultura della Bay Area era che in un documentario si erano fatti riprendere mentre andavano a caccia di qualunque cosa.
Di Morrissey?